24 mattino.
Faccio parte della ormai cospicua schiera dei forfettari. Credo che non esista un folle che ha aderito al forfettario che non paghi le tasse. Per chi ha l'esigenza di avere una partita IVA e non ha modo di scaricare nulla, quindi non ha uffici, non ha affitti, non ha furgoni, non ha attrezzature, non ha nulla, è stata veramente una grande rivoluzione. Questo è uno dei casi in cui l'abbassamento delle tasse ha portato ad un pagamento del 100% delle tasse.
Se io fossi un ucraino, a questo punto sarei abbastanza incavolato, diciamo, ecco, perché dopo anni di guerra, milioni di sfollati, rifugiati, profughi e militari morti al fronte, che cosa ha ottenuto l'Ucraina?
È giusto collegare il canone al fatturato, ma poi che vengano fatti i controlli, perché mi sembra di ricordare che i gestori degli stabilimenti balneari dichiarano tipo 10.000 euro all'anno di reddito, un po' come i tassisti.
A proposito di tassisti, visto che me lo dice, ieri una persona che tra l'altro è qualche volta ospite ai nostri microfoni, che è un economista, una persona seria, un liberale, che è Andrea Giuricin, che ha presentato una proposta insieme ad altri di regolamentazione del settore, si è trovato questo messaggio: spero che i tuoi figli ti bacino freddo. Sì, poi non tutti quei controlli li deve fare il comune, naturalmente, però spero che su questo fronte appunto ci siano i controlli, anche sul tanto nero che viene fatto negli stabilimenti balneari. Ma poi torneremo sul tema dell'evasione fiscale. E anche sulla riflessione che arriva da molti ascoltatori che dicono: guardate che le tasse si finisce per non pagarle perché sono troppo alte. La famosa teoria dell'evasione di necessità. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:19 minuti e 40 secondi. Al microfono sempre Simone Spezia, Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Turini in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. È venerdì 28 marzo e iniziamo dalle prime pagine dei quotidiani, come sempre. Le rottamazioni delle cartelle, flop delle entrate, incassati 48 miliardi sui 111 previsti. E questo è il dato che ci fornisce oggi il Sole 24 Ore, con una serie di pezzi firmati da Marco Mobili, Giovanni Parente e Gianni Trovati, che stilano anche un bilancio, ci arriveremo tra poco, in 9 anni di sanatoria cancellati 100 miliardi di debiti con il fisco. E poi in prima pagina sul Sole naturalmente anche i dazi alle auto, auto a picco, vola l'oro, Trump alza il tiro su Europa e Canada. Macron accuse a Mosca, il titolo del Corriere della Sera. Gran parte dei quotidiani apre su la riunione dei cosiddetti volenterosi di ieri. Volenterosi ma divisi è il titolo della Repubblica. Macron vuole la guerra, secondo Libero. Uniti sulle sanzioni, divisi sui soldati. L'Europa sfida Putin e Meloni fa melina. È la lettura di domani. Ucraina e Europa in ordine sparso è il titolo del giornale, anche se appunto qua non è esattamente l'Europa, ma è un tipo di formato diverso. L'amica immaginaria è il titolo del Manifesto, con una foto di Giorgia Meloni isolata in Europa sulla guerra in Ucraina, silenziosa sui dazi americani che sono un guaio per l'Unione, un guaio doppio per l'Italia. Panico tra i produttori nazionali, ma Meloni scommette ancora su un rapporto speciale con Trump. La spada di latta dei volenterosi la definisce così il quotidiano La Verità. Truppe in Ucraina, asse Londra-Parigi, il titolo del quotidiano nazionale. NATO europea, il piano di Macron e quello della Stampa. Kiev, missione franco-inglese, è quello del Messaggero. Due titoli diversi invece li troviamo sul Fatto Quotidiano. La nuova prescrizione per salvare Santanchè, le destre accelerano al Senato per abolire la legge Bonafede, così la truffa all'INPS del 2020 si estinguerà in soli 7 anni e mezzo, mentre Avvenire titola così: condannati alla fame, prende in esame i tagli che devo dire sono un po' sottovalutati per l'impatto che hanno a USAID, che è questa agenzia governativa che si occupava sostanzialmente di cooperazione internazionale. Dopo i tagli di USAID, mezza Europa si prepara a ridurre gli aiuti alla cooperazione, perché così ha fatto per esempio anche il premier britannico Starmer in vista di investimenti che ritiene necessari sulla difesa. L'impatto stimato è su 2,3 milioni di bambini, 369 mila saranno in pericolo di vita. Queste sono le aperture dei giornali di oggi. Vorrei iniziare, prima ancora di andare alla questione fiscale, da una vicenda che abbiamo trattato molte volte da queste parti e che continua a rappresentare, per come la vedo io, un vero scandalo nazionale, e che però resta confinato e continua a restare confinato nelle pagine locali. Ed è la vicenda dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, quella degli esami istologici arrivati con grande ritardo. Riassunto per chi avesse seguito solamente adesso: l'azienda sanitaria provinciale di Trapani ha accumulato una serie di ritardi nella consegna dei risultati degli esami istologici, che sono quelli che servono a dirti se hai un tumore oppure no. Ritardi che si sono accumulati talmente tanto che in almeno due casi si è arrivati praticamente a compromettere le cure per il tumore. Ritardi di 8 mesi, 11 mesi e dimensioni di questo genere. Il caso continua a dominare per esempio le pagine del quotidiano La Repubblica nella sua edizione locale, quella di Palermo. È lo scandalo appunto dei referti istologici. Gli ispettori bocciano l'ASP e finalmente non è che ci volesse molto, nel senso che l'azienda sanitaria provinciale, in un foglio, nei fogli che aveva consegnato a sua difesa, aveva scaricato tutto sul reparto di anatomia patologica, ma in serata è filtrato agli uffici dell'assessorato la relazione regionale. Le conclusioni sono chiarissime: d'accordo con le responsabilità sul reparto di anatomia patologica, mi emerge anche una strategia manageriale poco efficace. Sotto l'occhio, nell'occhio del ciclone, c'è Ferdinando Croce, tra i responsabili, secondo l'assessorato a questo punto, dello scandalo che ha coinvolto 3.300 pazienti trapanesi, di cui 206 rivelatisi pazienti oncologici. Per lui la strada della sospensione potrebbe essere tracciata. Tra l'altro, i vertici aziendali, vedete come poi tutto parte dal locale e ritorna al nazionale. I vertici aziendali avevano risposto alle richieste degli ispettori su come funziona la libera professione in corsia. Ci sono medici, si legge ancora nella relazione, che hanno segnato 50 accessi a prestazioni in intramenia, e quindi da privati, e appena 8 in orario di servizio. 50 in intramenia e 8 in orario di servizio, con evidente sproporzione e conseguente aggravio sull'assolvimento dell'equilibrio delle prestazioni istituzionali. In questo pezzo, firmato da Miriam Di Peri, emerge però un altro fronte interessante. Se il dossier su Trapani si avvia alle battute conclusive, rischia di aprirsi quello di Ragusa, perché nel frattempo, dall'altra parte dell'isola, un medico di famiglia ha prescritto lo scorso 17 marzo a un paziente una biopsia per una sospetta neoplasia. Ma lo stesso giorno il CUP ha segnato la data di prenotazione al 17 febbraio 2026. Cioè, il medico sospetta un tumore. Dice: prenoti l'esame, prenoti la biopsia, e gli danno non nemmeno la refertazione, ma proprio l'esame glielo danno a 11 mesi dopo, denunciato da Rosario Gugliotta, presidente del Comitato Civico, articolo 32. Chissà quanti casi ci sono di questo genere, continuiamo a chiedercelo senza avere chiare risposte in Italia. Se avete poi esperienze simili, anche quelle sono benvenute. Veniamo alla questione evasione fiscale, o in questo caso rottamazione delle cartelle. Il pezzo di Giovanni Parente Conte e Gianni Trovati, che trovate a pagina 6 del Sole 24 Ore, dice molto di quello che è successo. I dati sono stati forniti ieri alla Commissione Finanze del Senato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia della Riscossione, Vincenzo Carbone, che aggiorna così i dati appunto su come sono andati, come sono andate le rottamazioni. Le quattro rottamazioni delle cartelle decise dal 2016 oggi hanno coinvolto debiti per 161 miliardi. L'adesione alla definizione agevolata, termine eufemistico partorito dal ricco vocabolario fiscale per battezzare questa forma di sanatoria, ha cancellato sanzioni e interessi facendo scendere a 112 miliardi le somme dovute, con uno sconto implicito che quindi si attesta a un 30% circa. Cosa è successo? Che il sia alla rottamazione è stato spesso pronunciato in modo strumentale da contribuenti desiderosi di guadagnare tempo e sospendere pignoramenti di conti correnti e stipendi, più che di chiudere la partita con il fisco o rientrare, come ci segnalava un ascoltatore che fa il consulente, grazie alla regolarizzazione fiscale dell'adesione alla rottamazione, nella lista dei fornitori di determinate aziende che per esempio lo richiedono. Molti di loro, pagata la prima rata, sono tornati nell'ombra, aprendo i buchi della rottamazione che i dati forniti ieri alla Commissione Finanze del Senato appunto consentono di aggiornare. Dunque, che cosa è successo? Il conto finale delle quattro puntate della rottamazione porterà gli incassi a 48 miliardi contro i 111 attesi. 48 miliardi contro 111 attesi. Siamo ampiamente sotto la metà. Rispetto al debito totale iniziale, perché come sapete la rottamazione toglie tutta una serie di elementi, appunto la mora e tutte queste cose qua, rispetto al conto iniziale la flessione di incassi è di 113 miliardi, cioè sanzioni, interessi e aggi, cioè il 70%. Ok? Funziona così. Poi riassume il pezzo di Parente Trovati che le rottamazioni si sono susseguite nel corso degli anni, indifferenti ai colori dei governi, iniziato Renzi, poi Gentiloni, poi il governo giallo-verde, poi appunto il governo Meloni. Alcune hanno imbarcato più contribuenti, altre meno. Tra l'altro, quelli che vengono imbarcati spesso sono dei recidivi. Sempre dalla relazione dell'Agenzia delle Entrate, cioè non sono dati che diciamo che vengono da un sondaggio, cioè sono i dati che l'Agenzia delle Entrate ha in mano. Dei circa 10 milioni di contribuenti destinatari ogni anno di cartelle di pagamento e avvisi di debito e avvisi di accertamento esecutivi, il 77% di questi 10 milioni, questo vuol dire 7 milioni e 700 mila, risulta avere già avuto iscrizioni a ruolo nei tre anni precedenti e quindi era già non in regola con le tasse. Se vogliamo essere più eleganti, non chiamare queste persone evasori, perché tra loro ci sono evasori, ma ci sono anche persone che sono in difficoltà e tutto quello che sappiamo. E poi il conto su quanto sono valsi condoni, sanatorie e cose di questo genere. Stralcia di qua, cancella di qua, la spugna fiscale azionata dagli ultimi sei governi ha condonato debiti, scrivono Marco Mobile e Gianni Trovati, per circa 100 miliardi di euro, una somma che vale quattro manovre di bilancio di media dimensione. Così, così è. Tanto che ne scrive Mario Sensini a pagina 12 del Corriere della Sera, anzi Mario Sensini registra le parole di Claudio Lotito che siede in Commissione Finanze. Evasori in cella è il titolo ed è curioso perché, diciamo, essendo un esponente di Forza Italia che diciamo che non è... che questo atteggiamento, no, che non ha avuto sempre questo atteggiamento, per così dire, nei confronti di chi ha difficoltà con il fisco. Hai avuto problemi con le tasse? Benissimo. Io Stato ti do 10 anni per pagare, ma poi stop. A quel punto, se non lo fai, vuol dire che o sei morto o che non vuoi pagare. Io ti denuncio per frode. È la ricetta di Claudio Lotito. Sconti a chi è fedele e ha sempre pagato tutto e carcere per gli evasori, come in America. Lì per queste cose ti mettono dentro e buttano la chiave. Dobbiamo fare delle scelte. Qui abbiamo 3.000 miliardi di debito pubblico, dobbiamo ripagare il PNRR e 1.200 miliardi di tasse non riscosse. Ma è possibile, dice Lotito in Commissione Finanze? Su quei 1.200 miliardi ce ne sono solo 600 recuperabili? Vendiamoceli. Avendo avuto interlocuzioni internazionali, vi dico che ci sono fondi che comprerebbero pro soluto. Ci danno 300-400 miliardi e abbiamo risolto. Se poi riscuotono o non riscuotono, non è un problema nostro. E poi dice, si potrebbe fare con fondi americani, che un fondo americano che non può fare compensazioni fiscali. Ne ho parlato a Giorgetti, ha detto che sono diabolico. Una pausa.
Mattino.
Per quanto riguarda il livello di tassazione in Italia, ma anche in Europa, io ho girato abbastanza per lavoro, abbiamo vissuto in diversi stati, in diversi continenti, questa arrabbiatura sul livello di tasse è molto sentita in Italia, probabilmente anche in altri paesi, nei quali le tasse non vengono reinvestite propriamente, c'è spreco di denaro. La road tax, esatto, quello che noi in Italia chiamiamo il bollato, vengono destinate alla manutenzione delle strade. E le strade sono dei biliardi in Nord Europa, sono dei tavoli da biliardo, lisce, non c'è una buca.
Guardi, caro ascoltatore, mi pare che abbia centrato esattamente il punto. La rabbia nei confronti dell'eccesso di tassazione è perché si ha sempre l'impressione, talvolta centrata, di finanziare un apparato pletorico che spreca denaro, che lo utilizza molto male, eccetera, eccetera.
Ma che cosa aspetta? Che cosa aspettano le buste paga a scendere in piazza? Questa è un'ingiustizia sociale.
Dice in termini di, dice, quelli, i lavoratori dipendenti versus chi si può permettere di non pagare le tasse. Diciamo che ci sono anche tanti lavoratori dipendenti che fanno secondi lavori o fanno qualche ora da qualche altra parte e incassano in nero. Quindi non è che tutti i lavoratori dipendenti su questo fronte sono, no? E poi l'alimentano pagando in nero le partite IVA, quindi diciamo che no, non tutti sono limpidi e puliti. A proposito di denaro, prima di ritornare alle cose serie, intermezzo sulla storia e la battaglia giudiziaria che si prospetta, la storia del giorno e la battaglia giudiziaria della quale presumibilmente parleranno tutti, è quella che riporta Il Messaggero. È la storia di un uomo, un impiegato casertano di 51 anni che in trasferta a Roma ha comprato in una tabaccheria in zona giustiniana un biglietto da 3 euro per il Superenalotto, se non vado errato, qualcosa di questo genere, sì, Superenalotto, e ha vinto 88 milioni di euro. E qual è la battaglia legale che si prospetta? Quella con la moglie o ex moglie. Loro sono ancora in comunione di beni, ma si stavano separando. E racconta oggi Il Messaggero con Michela Allegri a pagina 10 che lei lo aveva anche fatto seguire. Aveva scoperto che aveva un'altra donna e lui, queste cose uno quando gli succedono deve essere tutte per sé forse, però forse è anche giusto che lei riceva questo mantenimento, una parte di questo denaro. Ha scritto un messaggio a sua sorella su WhatsApp, la moglie ha intercettato il messaggio e adesso lo vuole portare in tribunale, forse ne farà scoprire l'identità, ammesso che non trovino un accordo. Secondo me sarà facile trovare, con 88 milioni di euro, secondo me sarà abbastanza facile trovare un accordo, credo. Va bene, apriamo il capitolo dazi e auto, ma prima di aprire il capitolo dazi apriamo quello dell'auto con una storia dalla cronaca locale, e siamo, ma nemmeno troppo locale, perché ancora, se volete, una misura almeno parziale del nostro paese. Siamo con Antonio Della Rocca sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno nell'edizione pugliese. Di cosa si parla? Di Nardò. A Nardò cosa succede? C'è un centro prove della Porsche. Nel 2023 la Porsche aveva messo in campo un potenziale investimento da 450 milioni di euro, di cui circa 10 milioni poi dovevano essere sborsati dalla regione che aveva sposato gli intendimenti di Porsche siglando un accordo di programma, un'intesa che era stata discussa perché ritenuta troppo permissiva. Cosa voleva fare? Voleva ampliare questo centro prove, creare dei nuovi circuiti. La cosa avrebbe portato con l'aggiunta di 9 piste alle 12 già esistenti e che avrebbe portato all'abbattimento di 200 ettari di area boscata. Apriti cielo, proteste degli ambientalisti, i proprietari dei terreni destinati all'esproprio per pubblica utilità hanno combattuto un'altra battaglia contro l'espoliazione d'imperio che li stava per colpire a freddo. In una nota diramata ieri, la stessa Porsche Engineering ha annunciato che l'azienda ha deciso di non procedere con il piano di sviluppo. Contano tante cose, c'è stata una bocciatura europea secondo la quale il piano di espansione aveva un preminente interesse economico e assai sfumate prerogative di interesse pubblico, ma questo poi sarebbe... vedremo su che base ha effettuato questo giudizio. L'assessore allo sviluppo economico Alessandro Dell'Inoci dice la decisione di investire più in Puglia e quindi di rinunciare al finanziamento regionale per rendere ancora più attrattivo il centro prove è legata anche a problematiche di contesto che comprendiamo ma lasciano l'amaro in bocca. Oggi la Puglia è costretta a rinunciare alla realizzazione di un centro mondiale di collaudo di automobili. Ho detto naturalmente che probabilmente su questo, al di là le proteste, al di là delle lungaggini, sarà pesato anche la situazione del settore auto, che è un settore che continua a rimanere in sofferenza e che promette di essere in sofferenza ancora di più a causa dei dazi, soprattutto il settore europeo, del quale ovviamente Porsche fa parte. Maximilian Cellino a pagina 3 del Sole 24 Ore ci racconta dei titoli auto a picco, del fatto che vola l'oro, ma le borse al momento paiono reggere i dazi. Da segnalare che tra i titoli che sono scesi di più ci sono titoli di aziende americane come Ford, che ha ceduto il 3,8%, General Motors il 7,3% e l'11,3% dall'inizio dell'anno. E questo perché, come sappiamo, negli anni hanno delocalizzato le produzioni in paesi vicini. Tra i salvati di dazi di Trump c'è Tesla, scrive Alberto Annichiarico, pensa. Fra i sommersi in Europa, escluso il brand Renault che non opera negli Stati Uniti, troviamo soprattutto Stellantis e le case tedesche, lo certificano le chiusure di borsa di ieri. Perché General Motors? Standard & Poor's Global Ratings aveva messo in luce il serio danno. Il tema è cruciale per GM perché in Messico produce i pick-up venduti negli Stati Uniti, vetture ad alto margine. Rimpatriare la produzione è in parte possibile, ma avverrebbe a costi decisamente più alti. Anche Stellantis produce e assembla principalmente in questi due paesi, Canada e Messico, e rischia di pagare in termini di ulteriore perdita di quote di mercato. Tesla invece produce tutti i veicoli che vende negli Stati Uniti in California e Texas, il che significa che non sarà soggetta ai dazi sulle auto, ma come sapete si è deciso di eliminare le componenti. Il costruttore di Austin subirà un aumento dei costi per le componenti importate, il valore locale dei modelli venduti potrebbe aumentare, gli aumenti medi potrebbero essere tra i 5 e i 10 mila dollari. Comunque Tesla meno esposta alle tariffe. Si interroga l'industria dell'auto e si interroga in particolare a Torino, come è ovvio che ne è la culla, una delle culle, ovviamente insieme alla cosiddetta Motor Valley. La stampa, pagina 11, fa una serie di interviste, tra cui quella con Marco Gai, presidente dell'Unione Industriale di Torino, Silvio Angori, amministratore delegato di Pininfarina. Il titolo, appunto, stampa, pagina 11, la filiera del settore guarda ad acquisizioni e alleanze per limitare l'impatto delle misure di Washington, con un'incognita che è quella del mercato tedesco. Come vuole reagire l'Europa? Cosa sta pensando? Ne parliamo dopo il traffico. Dunque, come vuole reagire l'Europa? La via, scrive Francesca Basso, corrispondente da Bruxelles per il Corriere della Sera, pagina 3, è quella di valutare l'annuncio di mercoledì, insieme alle altre misure che gli Stati Uniti prevedono di adottare nei prossimi giorni. La priorità è trovare una soluzione negoziata, ma non si escludono ovviamente controdazi. La Commissione dovrebbe prendere di mira, come già nel 2018, i prodotti situati in stati politicamente sensibili, la maggioranza repubblicana, senza danneggiare l'interesse europeo. L'ipotesi circolata di un dazio del 50% sul Bourbon aveva fatto infuriare Trump, che aveva minacciato a sua volta il 200% sui vini europei, quindi su quello si ritraccia un po', perché si sono lamentate molto i paesi produttori di vino, Francia, Italia e Spagna. Tra i prodotti ipotizzati ci sono la soia della Louisiana, la carne bovina e il pollame del Nebraska e del Kansas, i prodotti in legno della Georgia, della Virginia e dell'Alabama. Nella lista potrebbero rientrare prodotti industriali e agricoli e anche materie plastiche. C'è una grande preoccupazione soprattutto nel settore dell'agroalimentare. Parla Francesco Mutti, amministratore delegato di Mutti e presidente di Centromarca, intervistato da Emily Capozzucca, pagina 3, sempre del Corriere della Sera. Il primo mercato di sbocco, resistere sarebbe difficile e ora serve una risposta unitaria. Dice questo, non voglio fare a domande sull'ipotesi di dazi sul sidro, sull'acqua minerale, sull'olio. Non voglio fare previsioni troppo specifiche senza dati certi. Per esempio, si parla di sidro e acque minerali, ma finché non abbiamo tabelle ufficiali è difficile valutare l'impatto su ogni singolo prodotto. Ma tante categorie saranno travolte. Nel settore alimentare, dove i margini sono già ridotti, anche dazi al 10% metterebbero in difficoltà molte filiere. Oltre, sarebbe insostenibile. Alcuni prodotti, come il parmigiano reggiano, potrebbero reggere meglio l'impatto grazie al loro valore percepito, ma diversi settori subiranno dazi gravissimi. E dice, alla domanda, il consumatore americano sarà disposto a pagare di più per il made in Italy o sceglierà prodotti alternativi locali? La seconda opzione è la più probabile. Se il dazio sarà del 20-25%, i consumatori americani sceglieranno alternative più economiche. Non si tratta solo di una nicchia di prodotti di lusso, ma di beni che vengono acquistati su larga scala. E di qui veniamo alle grandi questioni internazionali. Sono pochi quotidiani, Il Giornale e Il Quotidiano Nazionale, ne andremo sul Quotidiano Nazionale, però va dato atto, a notare quanto si sia registrato ieri un certo allineamento tra Stati Uniti e Russia, come già dicevamo alle 6.30, sulla Groenlandia. Con Putin che dice l'America fa sul serio, Trump ha le sue ragioni e aggiunge tra le altre cose, viene raccontato qua nel pezzo di cronaca, che è una questione tra due paesi che non ci riguarda, cioè quasi un dare mano libera a Trump, nonostante ci sia una strategia chiara sull'Artico, o meglio chiara, una strategia netta sull'Artico da parte della Russia. Marta Ottaviani intervista l'ambasciatore Stefano Stefanini, consigliere ISPI, diplomatico di lungo corso. Ambasciatore Stefanini, il presidente Putin ha definito seri i piani di Trump di annettere la Groenlandia. Qual è la sua lettura di questa dichiarazione? Se lo dice Putin lo saprà, visto che con Trump parla più lui di qualsiasi altro leader. Una prima lettura di questa dichiarazione comunque suggerisce due riflessioni. La prima è che è in atto una sorta di spartizione di alcune aree fra grandi potenze. E qua naturalmente il nostro occhio non lo dice Stefanini qua, però molti ascoltatori ci hanno scritto anche su questo. L'occhio non può che dirigersi anche su Taiwan e la Cina, per quanto in questo momento ci sia una visita del segretario alla difesa americano Pete Hegseth nelle Filippine, che hanno avuto a che dire con la Cina nei loro mari lungamente nell'ultimo periodo, Hegseth che riafferma una posizione piuttosto dura degli Stati Uniti, ma vedremo, no? Su questo fronte. Dice ancora, in secondo luogo c'è un sentimento di comprensione da parte della Russia sulle mire espansionistiche degli Stati Uniti. Verrebbe da chiedersi in cambio di che cosa. L'Europa e i volenterosi, e i famosi volenterosi. Il pezzo migliore oggi su quello che si sta delineando arriva ancora una volta da Repubblica, da Anais Ginori e dall'inviato, che è la corrispondente da Parigi, e Tommaso Ciriaco, che invece ne è il è l'inviato appunto a Parigi, che riassume un po' qual è la sostanza che c'è dietro questi incontri. Primo obiettivo, la sicurezza dell'Ucraina e di riflesso dell'Europa. Secondo il progetto di Macron, questa garanzia passa innanzitutto da un esercito ucraino forte, moderno e ben equipaggiato. In vista di un possibile scenario postbellico, i paesi europei vogliono evitare che Kiev smantelli le proprie forze armate. Kiev oggi è la potenza militare più consistente del continente. La proposta, che è anche il primo pilastro di Parigi e Londra, è allora quella di una strategia del porcospino, un modello difensivo ispirato ad Israele, basato su una forza armata tecnologicamente avanzata, altamente addestrata e pronta a dissuadere qualsiasi nuova aggressione. Una delegazione franco-britannica sarà inviata nei prossimi giorni a Kiev. Secondo, l'idea del contingente multinazionale, la cosiddetta forza di rassicurazione, in questo momento non sta riscuotendo grande successo. Il suo eventuale dispiegamento, ha spiegato Macron, avverrebbe su richiesta delle autorità ucraine in aree considerate più sensibili. Tra le ipotesi circolate, il porto di Odessa, l'aeroporto di Leopoli e lungo il corso del fiume Dnieper. Poi una missione di monitoraggio di un eventuale cessate il fuoco, ma anche quella, ovvio, è estremamente complicata. E poi non sarà facile, ovvio, schierare truppe europee nei punti più sensibili del territorio ucraino. Di tutto quello che sta succedendo, sono colpito dal fatto che Adriana Cerretelli, solitamente piuttosto negativa su come si muove l'Europa, invece ne trae qualche conclusione a pagina 12 del Sole 24 Ore positiva. L'Europa lasciata sola cerca la sua forza. Il concetto è questo. Sembra strano, ma divorzio e solitudine paiono un ottimo tonico per l'Europa. Al collasso del suo mondo non risponde come un pugile suonato, ma con insospettata resilienza, iniziativa, unità faticosa, ma per ora salda, anche in formati inediti come la coalizione dei volenterosi. Riunita di nuovo ieri a Parigi, ha ribadito la dottrina della pace attraverso la forza e il sostegno militare all'Ucraina, anche con l'invio di una prima missione franco-britannica. Insomma, dice Cerretelli, c'è ancora molto da fare, evidente a tutti, ma non solo alcuni segnali ci sono, ma ci sono alcuni punti di forza. Nicchie preziose, dice. L'olandese ASML, ricorda l'Economist, è l'unica a fare macchine per produrre microchip dai 7 nanometri in giù per l'intelligenza artificiale, ma controlla il 90% del mercato mondiale di quelle da 14. L'Europa domina e batte gli Stati Uniti nel trasporto marittimo di materie prime e relativi sistemi assicurativi. Movimenta il 35% del commercio mondiale di petrolio, il 60% dei metalli, il 50% dei cereali. Il maggior numero di trader del mondo sono europei, come le maggiori società di navi porta container. Con gli Stati Uniti sulla difesa non c'è storia, siamo quasi inermi, ma la sicurezza americana da sottomarini e missili russi passa per l'Artico, dalla cooperazione con Gran Bretagna, Groenlandia e Islanda. Idem per l'intelligence o le basi NATO in Europa. Sufficiente? No. Monete di scambio per contenere i prepotenti del nuovo mondo, scrive Cerretelli, in attesa di tempi migliori. Mi pare che ci siamo, il quadro più o meno è questo, noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con Paolo Mieli, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.